Buongiorno a tutti, benvenuti e benvenute alla Biblioteca Nazionale Braidense, dove oggi con questo spettacolo su Piazza Fontana, il giorno dell'innocenza perduta di Daniele Biacchessi, si conclude il ciclo che era stato organizzato su Milano e la sua memoria, passando dalla letteratura, la cronaca nera, il terrorismo. Oggi, in occasione del 40° anniversario di quel giorno maledetto, ci apprestiamo a ricordare quel momento che ha cambiato la storia del nostro paese. Attorno a voi avete delle bacheche con del materiale della biblioteca dell'epoca che può essere utile per ricordare chi c'era in quei giorni e per vedere forse per la prima volta, per chi quel tempo è riuscito ad evitarlo. È stato allestito questa esposizione dal personale scientifico della Biblioteca Nazionale Braidense del settore periodici, la collega Coarelli, Mingardo, dal personale della Mediateca, la collega Mazzali, Porro e tutti gli altri che hanno partecipato e che qui voglio ringraziare. Voglio ringraziare tutto il personale della nostra biblioteca che ha permesso queste mattine di sabato di trovarci qui insieme e spero che sia un'occasione anche per voi di ritornare, perché in questa biblioteca c'è una parte importante della memoria scritta della città di Milano e di questo territorio, che serve per farsi autonomamente le proprie idee e elaborare il proprio pensiero senza passare attraverso l'interpretazione di chi lo vuole portare da una parte o portare dall'altra. Adesso do la parola a Daniele Biacchessi e vi ringrazio ancora di essere qua.
Piazza Fontana, il giorno dell'innocenza perduta. Michele Fusello al sassofono, un applauso. Alessandro Sesana, computer ed effetti. Il 1969 è l'anno degli scioperi, è l'anno dei cortei di operai e di studenti in tutto il paese. Le rivendicazioni del salario garantito, di un lavoro per tutti gli operai, il diritto allo studio chiesto da milioni di giovani. Torino, Milano, Genova è il triangolo industriale. E in questi luoghi le lotte diventano più calde. 7.507.000 persone coinvolte in conflitti di lavoro. 302.597.000 ore di produzione perdute. Il 1969 è l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne conteranno 145, una ogni 3 giorni. Per 96 la responsabilità accertata è l'estrema destra. Il 15 aprile ne scoppia una nell'ufficio del rettore dell'Università di Padova. A Battipaglia vengono uccisi 2 lavoratori, 119 persone arrestate. Il giorno dopo ci saranno manifestazioni in tutta Italia, accompagnate da violenti scontri con la polizia. Il commissariato di Battipaglia viene dato alle fiamme. Il 25 aprile qui a Milano, alla Fiera, un ordigno ad alto potenziale provoca il ferimento di 20 persone. In agosto vengono piazzati 10 ordigni su altrettanti treni. 8 esplodono e colpiscono 12 passeggeri. A Pisa, il 27 di ottobre, durante una manifestazione contro i colonnelli greci, uno studente resta ucciso da un candelotto lacrimogeno lanciato dalla polizia. E al 19 novembre, qui a Milano, nel corso di una manifestazione per la casa, 2 camionetti si scontrano. Muore il poliziotto Antonio Annaruma. È un clima incandescente sul piano politico. Si è appena insediato il secondo governo a guida Mariano Rumor. Il suo vice è Paolo Emilio Taviani, ministro degli esteri Aldo Moro, agli interni Franco Restivo. Il capo del SID è l'ammiraglio Eugenio Henke. Al vertice della polizia c'è Angelo Vicari. Il presidente della Repubblica è Giuseppe Tavernello Saragat. Il PC è il più forte partito comunista occidentale e la CGIL è il sindacato meglio organizzato. Thank you. Ti ricordi uomo il 1969? Allora, nel 1969 la televisione era in bianco e nero. Allora tu avevi aspettato tutta la settimana per vedere la finale di Coppa dei Campioni Milan-Ajax. Tutta la settimana. E arrivi lì e Gianni Rivera diventa lungo come un albero di Natale. Mamma, già che sei lì, sposta il filo! E le linee cominciano a diventare orizzontali, poi verticali. Gianni Rivera, che era un albero, diventa un nano. Come il nostro Presidente del Consiglio, no, scusate. Allora, a casa mia l'antenna, come avete capito, era vicina all'apparecchio. E ognuno faceva come cazzo voleva. Uno s'alzava, accendeva quel cazzo che voleva lui e non si vedeva praticamente un beato cazzo di niente. È ovvio. Ogni tanto qualche nuvola. E questo accadeva tutte le sere. Ci voleva pazienza. Ragazzi, c'erano delle manopole del contrasto, e quelle del volume, quelle di plastica, quelle che furia di girarla ti restavano in mano, non si vedeva, non sentiva più niente. Era una lotta impari per farli funzionare quei cazzo di apparecchi. Veramente ci voleva tanta pazienza, bisognava essere degli esperti, roba da scuola Radio Elettra Torino. Per chi voleva fare l'elettricista, scuola Radio Elettra Torino. Che tempi, ragazzi. Alle 17:30 in televisione si vedeva la televisione dei ragazzi. Ora c'era un signore che si chiamava Angelo Lombardi, che parlava con tutti, con i cani, gli uomini, i serpenti, poi gli uomini no, con i topi, piuttosto i topi, ma con gli uomini no. Ma poi io sono entrato dentro nel sito della RAI, ragazzi, e secondo me questi qui hanno fumato delle robe incredibili. Sentite cosa, sotto la dicitura di la TV dei ragazzi, che cosa c'è scritto? I rulli dei tamburi introducevano una marcetta che scandiva una sfilata di bambini stilizzati che si tenevano per mano come a comporre uno straordinario giro tondo. Fammi conoscere il tuo pusher! Poi c'erano i viaggi di Gulliver e c'era Paolo Poli, che adesso ha 80 anni, Paolo Poli faceva i viaggi di Gulliver. E poi c'era Giovanna, la nonna del Corsaro Nero, ragazzi. Che tempi. La sigla faceva così, nonnetta sprint più forte di un bicchiere di gin. Poi c'erano i telefilm, me li sono contati tutti, Ivano, Giovanni Senza Terra e lo sceriffo di Nottingham, Thierry Lafrond, i compagni di Bâle. Poi c'era il quartetto centro di Non Cantare Spara. E poi c'erano gli sceneggiati. Tino Buazzelli, Ranero Wolf, Gino Cervi, il commissario Maigret e Ubaldo Lai con il suo immancabile, straordinario impermeabile bianco, tanto che secondo me lui andava a dormire con l'impermeabile bianco. Il tenente Sheridan. E poi c'erano i quiz. Ce n'era uno, cioè, i quiz. Uno perché partecipa ad un quiz, no? Per vincere qualcosa. E invece, a chissà chi lo sa, non si vinceva un cazzo. C'era Febo Conti. Io sono convinto che lì è nata la prima vera Tangentopoli. Perché? Perché c'era sempre la squadra di Valmadrera. Vinceva sempre la squadra di Valmadrera. Perché? Sempre loro. Quelli di Siena no, solo quelli di Valmadrera. Che tempi, ragazzi. E poi c'era un signore che tutte le volte che appariva in televisione, io ragazzi avevo paura, il Mago Zulli. Quando lui appariva con tutti questi bambini vicini, ma cazzo, c'hai 90 anni, ancora vestito come una fata. Eravamo, ragazzi, eravamo un popolo di barboni, questa era la verità. Eravamo un popolo di disgraziati. L'operaio prendeva 117.000 lire al mese. Se volevi comprarti una Fiat 500 lusso, dovevi spendere 527.000 lire. 527.000 lire, 5 volte lo stipendio di un mese di un operaio. Ad un certo punto mia madre mi guardava e diceva: dopo carosello tutti a letto, ma domani è domenica, a letto! E mio padre aggiungeva una cosa: e non rompere i coglioni, che valeva molto di più. Avveniva tutte le sere, tranne il sabato alle 20.30, quando c'era la Freccia Nera. Ora noi abbiamo sognato le gambe di Loretta Goggi, diciamocelo francamente, gli uomini, non sono, gli uomini. E poi a un certo punto d'estate tu potevi guardare anche la televisione fino a tardi, e da un certo punto appariva un signore chiamato Gennaro, che veniva da Napoli. Gennari era l'arbitro dei Giochi Senza Frontiere. Gennaro è stato l'unico italiano che in napoletano riusciva a farsi capire con i belgi. I belgi capivano quello che lui diceva. E poi c'era il calcio. Cudicine, Piletti, Snelliger, Rosato, Malatesta, Tappatoni, Amrin, Lodetti, Sormani e Rivera Prati, Sati, Bugni, Facchetti, Bedinguaneri, Picchi, Jair, Mazzola, Peirò, Suarez, Corso. Suarez ha vissuto 40 anni in Italia, non ha mai saputo un cazzo di italiano. Perché? 40 anni in Italia, non sapevi niente, era ormai diventato il tuo paese. Noi giocavamo alle figurine. C'era lo scudetto della Fiorentina, della Fiore, che valeva, non si trovava mai. Un giorno per averlo mi indebitai per sempre, quasi come accedere ad un mutuo di questi tempi. Dovetti sborsare 10 pizzaballa, 5 Chiarugi, 3 Bulgarelli e 2 Desisti, che non valeva un cazzo, tanto te lo tiravano anche dietro. Mi indebitai per sempre. C'è ancora gente che ancora mi ricorre, adesso ho 52 anni, in giro per Milano: dove è finito? Dove è finita la figurina di pizzaballa? E nel 1969 una tazza di caffè al bar costava 50 lire. Un litro di benzina 75 lire. Il 27 del mese era un miraggio. Grazie. Thank you. il 12 dicembre 1969. Mancano 13 giorni a Natale. È quasi sera, ma Milano è illuminata a giorno. I grandi magazzini sono sfavillanti. Le compere e gli acquisti. Le luminarie addobbano il centro che sembra un carnevale. Ci sono migliaia di persone stipate in pochi metri tra corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo e Piazza San Babila, che vanno su e giù e osservano le vetrine. Ci sono gli zampognari e i venditori di caldarosta. Al bar del Barba e al Baraiti servono espressi in continuazione. La gente transita nei pressi del teatro alla Scala. Quella sera rappresentano il barbiere di Siviglia. C'è Ressa davanti a Rivoli per un uomo da marciapiede e alla Cinema Excelsior per Nell'anno del Signore. Il freddo ti entra nelle ossa, con il bavero alzato, i guanti presi da crippa e il pullover di cashmere comprato da Schettini e una cravatta acquistata poco prima da Avoglio, magari un cappello, un borsalino. I giovani stanno tutti in galleria a passerella da Fiorucci per gli ultimi arrivi alla moda. Tutti noi italiani ci sentiamo felici, immortali, allegri e innocenti. Ad un tratto un forte dirompente boato rompe quella strana ubriacatura invernale. Giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. 7 chilogrammi di esplosivo, tutti compressi dentro in una cassetta metallica, poi inseriti dentro una valigetta nera, tipo 24 ore, e collocata proprio al centro del salone dove gli agricoltori contrattano i loro affari. La geninite viene attivata da un timer. 12 dicembre 1969. Piazza Fontana. Il giorno dell'innocenza perduta. 17 morti più Pino Pinelli fanno 18. 17 più Pino Pinelli fanno 18. E 88 feriti. Alle 16:37 noi italiani eravamo tutti vecchi. Grazie. Thank you. Il paese attonito era immartoriato. Nessuno crede a quelle immagini che la televisione trasmette. Frammenti di guerra, scene che sembrano venire da lontano, da un altro paese. Cosa contengono i minuti dopo una strage? Esistono silenzi che spesso sono fin troppo densi di rumori che si annullano a vicenda. Sono silenzi, attimi e tempo che sembra non passare mai. Sono frasi, azioni, gesti, sguardi. La vita degli agricoltori di Piazza Fontana si è fermata, ibernata. Tatue di sangue e di dolore che non hanno più un'anima. Impietrite ti guardano come per chiedere un aiuto, come vite sospese, che non sono più carne e non sono più parole. Quelle statue che sembrano di gesso, che non sono più vive ma parlano e ti raccontano una storia ancora oggi, che sono passati 40 anni, una storia che parte da lontano. I gesti di Pietro Tendena, Eugenio Corsini, Giulio China, Carlo Cacchiani, Carlo Garavaglia, Paolo Cerri, Luigi Meloni, Arnoldi, Papetti, Pasi, Perego, Sangalli, Silva, Vai, Scaglia, Galariotti. Il dolore dei feriti e di quelli mutilati e di quanti si sono poi lasciati morire, non hanno più trovato una loro identità. Frasi che risuonano nel cervello, chiare e rotonde, e poi ti pizzicano in gola e rintoccano sul fondo della tua lingua e premono forte sulla laringe e poi schioccano, sonore e senza voce, più volte nel corso del tempo. Sono silenzi fatti di rumori che si trasformano in urla ingoiate di traverso, che compiono il giro del mondo. In molti le percepiscono, forti e chiare, acute e potenti, come bombe. Grazie. 12 dicembre 1969, pochi minuti dopo la strage di Piazza Fontana. Un'altra bomba viene collocata nella sede della Banca Commerciale di Milano. Possiede le stesse caratteristiche della prima, ma non scoppia. Altri ordigni vengono piazzati nel passaggio sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro a Roma, 13 feriti. Ordigni di elevata potenza colpiscono l'altare della patria all'ingresso del Museo del Risorgimento a Roma, 4 feriti. Gli inquirenti indirizzano le indagini verso gli anarchici, 80 affermati e arrestati. Tra loro ci sono il ferroviere Giuseppe Pinelli, il ballerino Pietro Valpreda. Pinelli cade dal quarto piano della questura di Milano durante un interrogatorio. Anni dopo i giudici scriveranno che Pinelli fu colpito da un malore attivo. Ma noi oggi sappiamo che Pinelli è la 18ª vittima di Piazza Fontana. Valpreda rinchiuso in carcere fino al 72, innocente. Passano gli anni e la magistratura invoca la pista giusta. Le valigette che contengono l'esplosivo del 69 sono state acquistate da Franco Freda e da Giovanni Ventura, fascisti di Padova. Emerge un piano che deve sfociare in un tentativo di colpo di Stato militare. E qualcuno lo organizza davvero la notte dell'8 dicembre del 70. È il principe Junio Valerio Borghese. Il 22 luglio del 70 esplode una bomba sul treno Freccia del Sud a Gioia Tauro, ma gli inquirenti dicono che è stato un incidente. Non si faranno indagini fino al 1993. La bomba è stata collocata da due criminali calabresi simpatizzanti del Movimento Sociale Italiano. E ancora, 31 maggio del 1972, Vincenzo Vinciguerra, un militante di Ordine Nuovo, organizza un attentato contro i carabinieri. Chiama i militari al telefono, sta andando a fuoco una macchina. I carabinieri giungono a Petriano di Sagrado, si avvicinano ad una 500 imbottita di tritolo, aprono la portiera e tre carabinieri saltano in aria. E ancora, il 7 aprile del 1973, il fascista di Coazzi si fa scoppiare tra le gambe un ordigno sul treno Torino-Roma. Alcuni testimoni lo avevano visto girare tra la carrozza con in mano una copia del quotidiano Lotta Continua. Ciao, sono di Lotta Continua, sto mettendo una bomba. Un grande di Coazzi, un mito. Il 17 maggio del 1973 Gianfranco Bertoli, che dice di essere un anarchico, ma che invece appartiene ai servizi segreti. Lui lancia una bomba a mano davanti alla questura di Milano, 4 morti. Viva l'anarchia! 4 morti. Oggi nessuna giustizia. E ancora, a Brescia, il 28 maggio del 74, il giorno in cui qualcuno vide volare in alto una bicicletta, il giorno in cui in piazza della Loggia stava parlando Franco Castelzati della CISL e alle 10:12 minuti Franco Castelzati stava dicendo: amici e compagni lavoratori, studenti. Stava dicendo: siamo in piazza perché questi ultimi tempi una serie di attentati di chiara marca fascista ha posto la nostra città all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. Stava dicendo che sono venuti alla luce uomini di primo piano che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana del direttissimo Torino-Roma. Stava dicendo che vengono pure alla luce bombe, armi, tritolo, esplosivi di ogni genere. Stava dicendo che ci troviamo di fronte a trame intessute segretamente da chi ha mezzi e obiettivi precisi. E stava dicendo a Milano. E poi ha cominciato a dire: state fermi, state calmi, state all'interno della piazza. Il servizio d'ordine faccia cordone intorno alla piazza. Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco. Venite sotto il palco, tutti in Piazza della Vittoria. Tutti in Piazza della Vittoria. 8 morti e 94 feriti, alcuni gravi, e per Piazza della Loggia Brescia ad oggi non c'è nessuna giustizia. e ancora. Il 4 agosto del 74, dentro un vagone di seconda classe del treno italico, scoppia una bomba ad alto potenziale. Dentro in un tunnel di San Benedetto Val di Sambro, 12 morti e un centinaio di feriti. Ad oggi nessuna giustizia. E ancora, 2 agosto 1980, alla stazione di Bologna. Li ho contati perché c'ero. Li ho viste quelle facce perché c'ero. C'ero. Centinaia di metri cubi di terra. Le ho scritte. Travi lunghe 200 metri. Pensilini in acciaio. Le ho potute scrivere perché c'ero. Traversine, sassi, binari troncati di netto, frammenti di rotaia, enormi blocchi di cemento armato ridotti a minuscoli pezzetti, e dentro uomini, donne, bambini, ragazze, anziani. C'ero quel giorno, quando vidi due carrozze del treno straordinario 1354 ancora a Basilea sciogliersi. C'ero quando era caduto il ristorante Cigar e 50 ragazze non c'erano più, erano lì, non c'erano più, non c'erano più, non c'era più Davide Caprioli, non c'erano più decine di ragazzi, bambini, non c'era più Maria Fresu e Angela Fresu, non c'erano più, 85 morti e 200 feriti. E ciò che è accaduto per la strage alla stazione di Bologna, oggi almeno c'è una sentenza, quella della Corte di Cassazione, quella che dice che Francesca Mambro e Valerio Fioravanti sono stati i responsabili di quella strage, e insieme a loro Luigi Ciabattini. Che voi ne pensiate? Sono gli assassini della strage di Bologna. Che voi ne pensiate? Sia che siete di sinistra o che siete di destra. A quelli che un domani, per poter riscrivere la storia, ti diranno che Piazza Fontana sono stati gli anarchici. Lo stanno già dicendo in queste ore. C'è un libro di Paolo Cucchiarelli che dice esattamente questo. E allora, per esempio, perché tutto questo revisionismo? Perché raccontare un'altra storia quando la storia è andata in un altro modo? Perché ci sono i vinti e i vincitori, perché ci sono le vittime e i carnefici, e i carnefici vogliono sostituirsi alle vittime e diventare oggi le vittime. Così le vittime che avevano cercato la verità e giustizia diventano i loro carnefici. Come una sorta di sindrome di Stoccolma. Ed è questa la vera vergogna italiana. Ma provate a chiedermi, dov'è oggi Licio Gelli, capo della loggia massonica P2? È libero. Dov'è Valerio Fioravanti? È libero. Francesca Mambro? Libero. Del Pozzozzi in Giappone? Libero. Carlo Maria Maggi? Libero. Tutti liberi. Questa è la vera vergogna. La vera vergogna è che un pezzo dello Stato ha ordinato e fatto eseguire queste stragi. La verità è che un pezzo dello Stato ha deciso deliberatamente di uccidere uomini, donne e bambini, perché lo Stato può essere buono ma può anche essere cattivo, e noi questo lo potremo sapere molti, tra molti anni. E quelle persone che gridavano nelle piazze che quella strage era una strage di Stato, oggi vedo che tutti i giornali stanno cominciando a dare ragione. Perché in Italia funziona così. Funziona soltanto dopo molti anni. Solo molti anni dopo. 40, 30, 50 anni. Come quando venne ritrovato, per esempio, nel 1994, un armadio che era stato nascosto in un palazzo della Procura Generale Militare e che noi abbiamo chiamato l'armadio della vergogna e che dentro conteneva tutti i faldoni delle vittime delle stragi nazifasciste avvenute in Italia. E dentro c'erano tutte le testimonianze di tutte le persone superstite che avevano visto mitragliare i loro padri, le loro madri a Mazzabotto, a Grizzana, a Montesole, a Pivizzano e in centinaia di altri posti italiani. Ma tutto questo l'abbiamo saputo 50 anni dopo. E allora l'unica cosa che noi oggi dobbiamo chiedere, l'unica cosa che noi dobbiamo chiedere è la rimozione del segreto di Stato e l'apertura degli armadi della vergogna. Grazie. Michele Fusello, sassofono. Alessandro Cesana, computer. Tragedia di Piazza Fontana, anni di inchieste, di depistaggi da parte degli uomini degli apparati dello Stato, di processi. Com'è andata a finire? 30 giugno del 2001, Corte d'Assise di Milano. I militanti del gruppo neofascista Ordine Nuovo, Delfo Zozzi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni, condannati all'ergastolo. 12 marzo 2004.
La Corte d'Assise d'Appello di Milano assolve Del Fozzozzi, Carlo Maria Maggi per insufficienza di prove, Giancarlo Rognoni per non aver commesso il fatto. 3 maggio del 2005 il processo si chiude in Cassazione con la conferma delle assoluzioni degli imputati e l'obbligo da parte dei parenti delle vittime del pagamento delle spese processuali. Ma non è vero che non c'è una verità. Per Piazza Fontana, per quella strage, c'è una verità storica, ma non c'è una verità processuale, ma c'è una verità storica, anche dentro l'ultima sentenza di Corte di Cassazione. La responsabilità di Franco Freda e Giovanni Ventura, ritenuti anche dalla Corte di Cassazione tra gli esecutori della strage di Piazza Fontana, anche se non più giudicabili dopo l'assoluzione definitiva nel gennaio del 1987. Scrive il neofascista Vincenzo Vinci Guerra. Vi ricordate quello reo confesso della strage a Peteano di Segrado in Friuli? Scrive qualcosa che noi oggi possiamo soltanto sussurrare, ma non possiamo gridare ad alta voce. E allora sussurriamo. Le stragi che hanno insanguinato l'Italia, a partire dal 1969, appartengono ad un'unica matrice organizzativa. Questa struttura obbedisce ad una logica secondo cui le direttive sono partite da apparati inseriti dentro nelle istituzioni e per l'esattezza in una struttura parallela e segreta del Ministero dell'Interno. Per questo, ad oggi, per Piazza Fontana e per tutte le altre stragi, non vi è alcuna giustizia, per non dimenticare. Grazie. Piazza Fontana, il giorno dell'innocenza perduta. Michele Fusello, Alessandro Cesano. Grazie ancora.